Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Manara a Palazzo. A Bologna, Palazzo Pallavicini ospita un'antologica dedicata a Milo Manara. Cari ascoltatori, ci sono due validissimi motivi per visitare questa mostra: il contenuto e il contenitore. Bologna apre infatti per la prima volta le porte di uno dei palazzi più belli della città, con origini nel XV secolo, al cui piano nobile, ricco in affreschi e stucchi, si accede grazie ad uno splendido scalone monumentale. Fu qui che nel marzo 1770 si esibì l'allora 14enne Mozart. Fino al 21 gennaio 2018 il palazzo ospita la mostra Nel segno di Manara, un omaggio al celebre fumettista con oltre 130 opere esposte e tante sorprese, tra cui alcuni disegni dell'amico Fellini. Abbiamo incontrato Milo Manara in occasione dell'apertura della mostra e gentilmente ha risposto ad alcune nostre domande. Nell'immagine simbolo di questa mostra ci sono personaggi bolognesi. Che rapporto ha lei con questa città?
Beh, Bologna è molto importante nella storia del fumetto italiano, perché è stata la fucina, diciamo, delle cose più sperimentali. Parlo per esempio anche di Cannibale, Frigidaire e anche del gruppo Valvoline, cioè tutto quello che veramente dirompente è successo in Italia in un certo periodo. È partito proprio da Bologna. Penso anche, forse Cuore o Il male, non so, alcune cose vengono proprio da Bologna. Quindi è una città fondamentale, insomma, per la storia del nostro fumetto. Per me poi, questa è la seconda mostra che faccio a Bologna, ne avevo fatta una molto tempo fa a Palazzo Renzo. E in quel caso nel manifesto avevo citato il Nettuno, Gian Bologna, un po' Piazza Maggiore, eccetera. Questa volta ho provato a pensare a cosa mi risveglia la parola Bologna. E così ho pensato proprio, mi sono venute automaticamente in mente le persone. Insomma, le persone, ho fatto una selezione che doveva rispondere a questi requisiti: dovevano essere estinti, cioè non dovevano essere più tra di noi, dovevo averli conosciuti tutti personalmente a vari gradi, insomma, e dovevano essere comunque impegolati col fumetto, bene o male. E quindi questo è il risultato, insomma, queste sono le persone che hanno risposto a questi requisiti. Ah, e dovevano essere comunque in rapporto con Bologna, ecco, in modo anche molto stretto, ovviamente, questo è stato il primo dei requisiti. E perciò la selezione è stata facile. Avevo pensato anche a Carmelo Bene, per quella lettura che avevo fatto dalla Torre degli Asinelli, a cui io ho avuto il piacere di ascoltare anch'io, però Carmelo Bene non l'ho mai conosciuto, quindi non rispondeva a uno dei requisiti e non so quanto avesse a che fare col fumetto. Poi
c'è una tavola in mostra a cui lei è particolarmente legato?
Ah beh, sono come i figliuoli le tavole, naturalmente, cioè ognuna è legata a un periodo, a un ricordo, eccetera, quindi è molto difficile dire se ce n'è una. Non lo so, per esempio, se io dovessi dire Giuseppe Bergman, è stata la mia prima storia scritta completamente da me, mi ha cambiato un po' la vita, eccetera. Però se devo parlare poi di un lavoro che ho fatto con Ugo Pratt, Gaucho, anche quello è stata una tappa fondamentale, quella con Fellini. Quindi per un motivo o per l'altro ognuna di queste tavole per me è importante, non so quanto lo sia poi per chi guarda.
In Italia vede eredi o autori che le piacciono particolarmente?
Ma più che eredi sono dei giovani assolutamente straordinari, in ordine di età, per esempio Paolo Bacciglieri, mi pare un grandissimo disegnatore, molto intelligente, e poi come non parlare di Zero Calcare, un ragazzo veramente formidabile che sta cambiando un po' anche la struttura, diciamo, del fumetto, mettendo molto testo fra una vignetta e l'altra, cioè senza rispettare proprio la scansione rigida, diciamo, del fumetto tradizionale. E poi il fatto che, oltre a raccontare delle storie sue, vada anche a Kobane a fare i reportage, eccetera. Un altro che però non rientrerebbe nella categoria giovani, ma rientra in quella degli innovatori, è Igor, che ha fatto dei reportage, delle storie sulla Anna Politkovskaja, per esempio, è stato in Russia. Adesso mi risulta che sia in Giappone, sta facendo delle cose con i giapponesi. Quindi, non lo so, poi qui a Bologna si può citare anche Iori, Marcello Iori, che sta facendo la storia dell'arte, non dico a fumetti, ma insomma quasi. Quindi ce ne sono tantissimi che qualcuno come età non può essere considerato il mio erede, ma comunque non parlerei di eredi. Ecco, io spero di non essere ancora... di non aver ancora scritto un testamento, diciamo.
Abbiamo poi intervistato la storica dell'arte Elisabetta Landi a proposito di questo importante edificio bolognese. Palazzo Pallavicini a Bologna, un palazzo poco conosciuto ma molto importante nella realtà storico-artistica cittadina.
Sì, nella realtà storico-artistica, ma anche storica, perché la riapertura di Palazzo Pallavicini ha avuto il doppio valore di recuperare una pagina importantissima di storia bolognese, oltre che di storia dell'arte. Pochi sanno, infatti, che nella seconda metà del Settecento, quando dopo il 1765 qui vive la famiglia del maresciallo Gianluca Pallavicini, pochi sanno che Palazzo Pallavicini e Via San Felice diventa il cuore della diplomazia internazionale, perché Bologna è a metà strada tra Vienna, l'impero e il Vaticano, e il conte maresciallo Gianluca Pallavicini, plenipotenziario dell'impero asburgico, viceré di Milano, continua, quando arriva qui a Bologna, la sua attività diplomatica, e qui a Bologna riceve l'imperatore Giuseppe II, la regina di Napoli Maria Carolina d'Asburgo Borbone e soprattutto, Come tutti sanno, Mozart, che qui suona nel 1770, nel marzo, e quindi l'importanza di questo palazzo è straordinaria anche ai fini della restituzione di una pagina di storia bolognese. Valore aggiunto è quello della riscoperta di un palazzo senatorio, perché Palazzo Pallavicini nasce nel 600, alla fine del 600, con le ristrutturazioni dell'Isolani, e nasce come palazzo dei senatori isolani, quindi degli Alamandini, e poi del senator Bolognetti, e del resto è connotato dalle tipiche strutture che caratterizzano l'edilizia senatoria bolognese, vale a dire un grande scalone, opera del Canali riaggiornata dal Casoli, e un grande salone delle feste dal soffitto alto una trentina di metri, affrescato dal Burrini, il più grande protagonista della grande stagione dell'affresco barocco bolognese.
È anche un affresco eccezionale.
E poi c'è un unicum, proprio questo legame con gli Asburgo ha motivato la presenza qui in Palazzo Pallavicini dell'unico affresco al mondo che raffiguri la gloria dell'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo, effigiata come Cibele, madre di tutti i popoli, eseguito nel 1791 dal pittore bolognese Pietro Fabbri su commissione del figlio del Pallavicini, il conte Giuseppe, in omaggio alla memoria degli Asburgo, cui i Pallavicini erano legati. Pensate, un affresco con la gloria di un'imperatrice non c'è a Vienna, non c'è a Schönbrunn, c'è qui a Bologna, e questa è veramente la misura dell'importanza diplomatica e internazionale europea. Qui veramente il respiro si allarga di questo palazzo.
Maria Teresa, la madre di Maria Antonietta.
La madre di Maria Antonietta, ed è significativo che questo affresco viene eseguito nel 1791, quando Maria Antonietta, proprio in quegli anni, languiva nella prigione del Tempio. Quindi è anche una sorta di omaggio non solo all'imperatrice, ma anche di chiara dichiarazione di schieramento politico per ricordare e così associarsi in qualche maniera alle vicende che in quel momento interessavano gli Asburgo. E questo è veramente straordinario.
Per tutte le informazioni vi consiglio di visitare il sito palazzopallavicini.com. Un saluto da Carlo Tovoli.